Si dice che già allora sul Palatino si celebrasse il nostro Lupercale. Il Lupercale era una grotta poi divenuta santuario dove i romani veneravano il dio Luperco, Faunus Lupercus, ai piedi del Palatino, e che il monte fosse chiamato Pallanzio, in seguito Palatino, da Pallanteo, città dell'Arcadia. Là Evandro, il quale originario di quella stirpe di Arcadi, aveva occupato la zona molto tempo prima. Pare avesse introdotto, importandola dall'Arcadia, l'usanza che dei giovani corressero nudi, celebrando con giochi licenziosi Pan Liceo, che i romani in seguito chiamarono Inuo. Mentre erano intenti a questo spettacolo, dato che la ricorrenza era ben nota, si dice che i banditi, per la rabbia di aver perso il bottino, organizzarono un'imboscata. Romolo si difese energicamente, Remo invece lo catturarono e lo consegnarono al re Amulio, accusandolo per giunta del furto. Soprattutto gli imputarono di aver compiuto delle incursioni nelle terre di Numitore e di aver raccolto un gruppo di giovinastri per darsi alle razzie come in tempo di guerra. Per questi motivi Remo venne consegnato a Numitore perché lo punisca. Già sin dall'inizio Faustolo aveva supposto che i bambini allevati in casa sua fossero di sangue reale. Infatti sapeva che dei neonati erano stati abbandonati per volere del re e che il periodo in cui li aveva presi con sé coincideva con quel fatto. Però non avevo voluto che la cosa si venisse a sapere quando ancora non era il momento giusto, a meno che non si fossero presentate l'occasione propizia o una necessità urgente. Fu quest'ultima ipotesi a verificarsi per prima, spinto dalla paura, rivelò la cosa a Romolo. Per caso, anche Numitore, mentre lo teneva prigioniero, Remo, e aveva saputo che erano fratelli gemelli, considerando la loro età e il carattere per niente servile, era stato toccato nell'intimo del ricordo dei nipoti. E a forza di fare domande, arrivò a un punto tale che poco ci mancò riconoscesse Remo. Così venne architettato un doppio complotto ai danni del re. Romolo lo assale, però non con il suo gruppo di ragazzi. Infatti non sarebbe stato all'altezza di un vero e proprio colpo di forza, ma con altri pastori, cui era stato ordinato di arrivare alla reggia in un momento prestabilito secondo un altro percorso. Dalla casa di Numitore, invece, Remo accorre in aiuto con un'altra schiera di uomini che era riuscito a procurarsi. Così trucidano il re. Numitore, durante le prime fasi della sommossa, spargendo la voce che i nemici avevano invaso la città e stavano assaltando la reggia, avevano così attirato la gioventù albana a presidiare la rocca e a tenerla con le armi. Quando vide venire verso di te i giovani esultanti, reduci dalla strada appena compiuta, convocata subito l'assemblea, rivelò i delitti commessi dal fratello nei suoi confronti. La nobile origine dei nipoti, la loro nascita, il modo in cui erano stati allevati, il sistema con cui erano stati riconosciuti e infine l'uccisione del tiranno, della quale dichiarò di assumersi la piena responsabilità. Dopo che i due giovani, entrati con le loro truppe in mezzo all'assemblea, ebbero acclamato re il nonno. L'intera folla, con un grido unanime, confermò al re il titolo legittimo e l'autorità. Così, affidata Alba a Numitore, Romolo e Remo furono presi dal desiderio di fondare una città in quel luogo, in cui erano stati esposti e allevati. Inoltre la popolazione di Albani e Latini era in eccesso. A questo si erano anche aggiunti pastori. Tutti insieme certamente nutrivano la speranza che Alba Longa e Lavinio sarebbero state piccole nei confronti della città che stava per essere fondata. Su questi progetti si innestò poi un tarlo ereditato dagli Avi, cioè la sete di potere, e di lì nacque una contesa fatale dopo un inizio abbastanza tranquillo. Siccome erano gemelli e il rispetto per la primogenitura non poteva funzionare come criterio elettivo, toccava agli dei che proteggevano quei luoghi indicare, attraverso gli auspici, chi avesse scelto per dare il nome alla nuova città e chi vi dovesse regnare dopo la fondazione. Così, per interpretare i segni augurali, Romolo scelse il Palatino e Remolo l'Aventino. Il primo presagio, 6 avvoltoi, si dice che toccò a Remo, dal momento che a Romolo ne erano apparsi il doppio, ma ormai il presagio era già stato annunciato. I rispettivi gruppi avevano proclamato re l'uno e l'altro contemporaneamente. Gli uni sostenevano di avere diritto al potere in base alla priorità del tempo, gli altri in base al numero degli uccelli visti. Ne nacque una discussione, e dal rabbioso scontro a parole si passò al sangue. Remo, colpito nella mischia, cade a terra. È più nota la versione secondo la quale Remo, per prendere in giro il fratello, avrebbe scavalcato le mura appena erette e quindi Romolo, al colmo dell'ira, l'avrebbe ammazzato, aggiungendo queste parole di sfida. Così, d'ora in poi, possa morire chiunque osi scavalcare le mie mura. In questo modo Romolo si impossessò da solo del potere e la città appena fondata prese il nome del suo fondatore. In primo luogo fortifica il Palatino, sul quale lui stesso era stato allevato. Offre sacrifici in onore degli altri dei, secondo il rito albano, e secondo quello greco in onore di Ercole, così come erano stati istituiti da Evandro. Stando alla leggenda, proprio in questi luoghi Ercole uccise Gerione e gli portò via gli splendidi buoi. Perché questi riprendesse fiato e pascolassero nella quiete del verde e per riposarsi anche lui, stremato dal cammino, si coricò in un prato vicino al Tevere, nel punto in cui aveva attraversato a nuoto il fiume spingendo il bestiame davanti a sé. Ma lì, appesantito dal vino e dal cibo, si addormentò profondamente. Un pastore della zona, un certo Caco, contando sulle proprie forze e colpito dalla bellezza dei buoi, pensò di portarsi via quella preda. Ma dato che, spingendo l'armento nella sua grotta, le orme vi avrebbero condotto il pastore, il padrone, quando si fosse messo a cercarle, prese i buoi più belli per la coda e li trascinò all'indietro nella sua grotta. A sorgere del sole, Ercole, emerso dal sonno, dopo aver esaminato attentamente il gregge e essersi accorto che ne mancava una parte, si incamminò verso la grotta più vicina, casomai le orme portassero in quella direzione. Ma quando vide che erano tutte rivolte verso l'esterno ed escludevano ogni direzione, cominciò a spingere l'armento lontano da quel luogo ostile. Ma poiché alcune tra quelle messe in movimento si misero a muggire, come succede, per l'impianto di quelle rimaste indietro, il verso proveniente da altre rimaste chiuse dentro la grotta e fece girare Ercole. Caco cercò di impedirgli con la forza l'ingresso nella grotta, ma mentre tentava invano di far intervenire gli altri pastori, stramazzò al suolo schiantato da un colpo di clava. In quel tempo governava la zona, più per prestigio personale che per potere conferitogli, Evandro, esule dal Peloponneso, uomo degno di venerazione perché sapeva scrivere, cosa nuova e prodigiosa in mezzo ai bifolchi del genere, e ancora più degno di venerazione per la supposta natura divina della madre Carmenta, che prima dell'arrivo in Italia della Sibilla aveva sbalordito quelle genti con le sue doti di profetessa. Evandro, dunque, attirato dalla folla di pastori accorsi sbigottiti intorno allo straniero, colto in flagrante omicidio, dopo aver ascoltato il racconto del delitto e delle sue cause, osservando attentamente le fattezze e la corporatura dell'individuo, più maestose e imponenti del normale, gli domandò chi fosse. Quando venne a sapere il nome, chi era suo padre e da dove veniva, disse: «Salute a te, Ercole, figlio di Giove. Mia madre, interprete, veritiera degli dèi, mi ha vaticinato che tu andrai ad accrescere il numero degli immortali e qui ti verrà dedicato un altare che un giorno il popolo più potente della terra chiamerà altare massimo e venererà secondo il tuo rito». Ercole, dopo aver teso la mano destra, disse che accettava l'augurio e che avrebbe portato a compimento la volontà del destino costruendo e consacrando l'altare. Lì, prendendo dal gregge un capo di straordinaria bellezza, fu per la prima volta compiuto un sacrificio in onore di Ercole. Ad occuparsi della cerimonia del banchetto sacrificale furono chiamati Potizzi e Pinari, in quel tempo le famiglie più illustri della zona. Per caso, successe che i Potizzi giungessero all'ora stabilita e le viscere degli animali vennero poste di fronte a loro, mentre i Pinari, quando ormai le viscere erano state mangiate, arrivarono al banchetto cominciato. Così, finché durò la stirpe dei Pinari, rimase in vigore la regola che essi non potessero cibarsi dell'interiore dei sacrifici. I Potizzi, istruiti da Evandro, furono per molte generazioni sacerdoti di questo rito sacro, fino al tempo in cui, affidato ai servi di Stato il solenne ufficio della famiglia, l'intera stirpe dei Potizzi si estinse. Questi furono gli unici, fra tutti i riti di importazione, ad essere allora accolti da Romolo, già in quel periodo conscio dell'immortalità che avrebbe ottenuto col valore e verso il quale lo conduceva al suo destino.